Radio L'Aquila 1. La musica e l'informazione continuano.
Dalla città più bella del mondo, Radio L'Aquila 1 presenta Zoom. Dentro la notizia.
Amiche e amici di Radio L'Aquila, buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Zoom dentro la notizia. Oggi diciamo una puntata particolare in questo momento in cui all'Aquila siamo in una situazione di pieno screening da Covid-19, vogliamo, come dire, fare un ragionamento più complessivo, diciamo, o forse più complesso, se mi consentite. Per questo abbiamo il piacere di avere con noi il senatore Gaetano Quagliariello al microfono, presidente della Fondazione Magna Carta. Buongiorno senatore.
Buongiorno a lei e agli amici di Radio L'Aquila 1.
Oggi diciamo vorremmo prendere, come dire, lo spunto da questa campagna di Covid-19 che, oltre agli aspetti sanitari, ovviamente colpisce profondamente l'economia della nostra regione, che è ancora zona rossa, e in questo senso, come dire, ascoltare intanto il suo parere su questo aspetto e qual è la percezione, diciamo, anche se lei mi consente questo termine, dai palazzi romani di quello che sta accadendo in Abruzzo.
Ma vede, io penso che l'Abruzzo oggi sia un po' che una metafora di quello che stiamo vivendo e ci dà un'indicazione molto chiara su questa crisi e in particolare sulla correlazione tra la crisi sanitaria e la crisi economica. Ora vediamo le cose come stanno. L'Abruzzo in questa seconda ondata ha pagato un prezzo altissimo, un prezzo alto innanzitutto in vite umane, e questo io credo stia emergendo con chiarezza, è il frutto di 20 anni di scelte sbagliate, anche di scelte politiche sbagliate, perché la situazione è stata disperante ed è ancora grave. In Abruzzo sono venuti fuori tutte le carenze di alcune strutture ospedaliere concepite con criteri che non hanno più nulla a che fare con la realtà. È emerso l'impoverimento delle competenze mediche, alcune scuole sono state distrutte per la politica, diciamo, del turnover, perché se ogni 5 persone che escono tu ne prendi una, evidentemente alcuni settori che anche erano all'avanguardia si sono incredibilmente impoveriti e sono mancati, diciamo, i beni primari come l'ossigeno. Dall'altra parte poi è partito lo screening, è ancora presto per delle conclusioni, però noi sappiamo che la percentuale di diffusione del virus non è molto alta. Ad oggi gli ultimi dati è lo 0,45%, che è oggettivamente una percentuale che va ovviamente considerata. Lo screening è molto importante perché consente di spezzare le catene di contagio, ma è una percentuale bassa. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che questa crisi è innanzitutto una crisi sanitaria, è una crisi determinata dalla inadeguatezza delle strutture sanitarie, e questo evidentemente non fa capo a scelte che sono state fatte una settimana fa, un mese fa e nemmeno 6 mesi fa. Ci riportano evidentemente alle scelte che si sono compiute in questo paese negli ultimi anni e che sono state compiute dalla sua classe politica.
Oltre il momento, ovviamente, senatore, abbiamo anche una condizione per la quale dobbiamo avere il coraggio di guardare avanti. Interessante la riflessione di Antonio Polito nel suo libro In viaggio verso il tempo che ci attende, il cui titolo è Le regole del cammino, un'interessante visione, diciamo, di una fase in cui il tempo è cambiato e si crea una nuova dimensione di riflessione da questo punto di vista. Ecco, come ne usciremo quindi da questa crisi? Quali saranno quindi le nuove regole del cammino, a suo modo di vedere?
Io credo che oggi vi sia chi ritiene, con i propri comportamenti, che all'uscita di questa crisi tutto riprenderà dal punto nel quale ci trovavamo nel momento in cui è scoppiata la pandemia. Una sorta di eridicebamus. E per questo le forze politiche rimarranno le stesse, i sistemi politici rimarranno gli stessi, le istituzioni rimarranno le stesse e anche, diciamo, il modo di vivere rimarrà lo stesso. C'è chi invece ritiene che nulla potrà essere come prima, non soltanto perché, insomma, questa crisi lascerà il segno perché già oggi sono morti quasi 60.000 nostri concittadini, nostri fratelli, mi consento di dire, ma poi perché tutto questo peserà e ha pesato sul modo di essere e ha peserà e ha pesato sull'economia del nostro paese. E io credo che è necessaria una profonda revisione degli stili di vita, anche perché quanto è accaduto ci dice che potrà accadere anche in futuro, cioè, le pandemie avvengono sempre più spesso. Se si legge un libro che è uscito qualche anno fa, quando non c'era ancora, non si parlava di Covid, che si chiama Spillover, di David Quinman, noi sappiamo quanto queste forme di crisi sono purtroppo frequenti. Ecco, allora io mi iscrivo a questo secondo partito. Secondo me deve cambiare tutto e noi dobbiamo fare una profonda revisione in tutti gli ambiti della nostra esistenza, dal modo di vivere, al modo di produrre, al modo di stare insieme, al modo di andare in vacanza, al modo di concepire il nostro paese. E il cammino è una metafora di tutto ciò. Lei ha parlato di quel libro di Polito che poi nasce da un cammino che abbiamo fatto insieme. Io ho scritto una cosa che uscirà nel prossimo mese di marzo, appunto, lì si evidenziano aspetti antropologici, aspetti culturali, aspetti economici e aspetti politici. A mio avviso si evidenzia un problema centrale che è quello delle nostre zone interne, soprattutto le zone interne, diciamo, dell'Appennino centro-meridionale, dove c'è ancora l'anima di questo paese, dove ci sono borghi bellissimi e ricchezze che stanno ogni giorno di più sfiorendo e vengono dimenticati. Ecco, quelle sono terre che vanno nuovamente abitate. La città, diciamo, fortista, mi passi questo modo di dire, non ha più senso oggi, non può essere il motore dello sviluppo. Questo è anche il motivo per cui nelle classifiche città medio-piccole, che fanno riferimento e che sono le capitali di territori popolati da borghi come l'Aquila, nelle classifiche del viver bene scalano posizioni. E questo è uno dei grandi temi del dopo crisi e deve essere anche uno dei temi centrali di come spendere i soldi del Recovery Fund quando questi soldi arriveranno. Noi siamo estremamente indietro nella progettualità. Con quei soldi non si può fare tutto. Bisogna identificare alcuni assi su cui puntare. E secondo me uno di questi deve essere quello del riequilibrio delle fratture di questo paese. E le fratture di questo paese sono nord-sud, ma sono anche interno-coste. E questo significa una diversa concezione del lavoro, una diversa concezione della vita e una diversa concezione dello stare insieme, in cui il distanziamento sociale non diventa distacco e chiusura in se stessi.
io la ringrazio e vorrei concludere con una nota di speranza, diciamo, soprattutto anche relativa alla nostra, appunto, città dell'Aquila, dalla quale stiamo trasmettendo. L'Aquila, diciamo, purtroppo viene da anni molto molto difficili e quindi affronta anche con una certa intensità, diciamo, questo momento, ma possiamo dire che è stata forse la prima comunità residente d'Italia identificabile come tale dopo il sisma del 2009. Sarà quindi questa la modalità nuova di vita per la nuova provincia di qualità italiana, secondo lei?
Io credo che l'Aquila possa essere considerata la capitale della resilienza, e laddove, diciamo, le linee di sviluppo che sono state fissate anche dai documenti parlamentari rispetto alla ripresa segnano proprio nella resilienza una delle caratteristiche da rafforzare, e questo dà una centralità alle esperienze che abbiamo vissuto insieme, iniziando dal terremoto del 2009. Ma noi poi siamo stati in grado di resistere anche ad altre emergenze. Solo per venire ai tempi più recenti, ricordiamoci gli incendi di quest'estate e poi evidentemente il Covid. Cioè, noi abbiamo vissuto un susseguirsi di zone rosse e ne dobbiamo uscire e uscirne più forti, e io credo che questa è una cosa anche che la comunità nazionale ci deve riconoscere. Su questo stiamo lavorando, ci torneremo a breve, perché insomma, oltre le parole, tutto questo si deve concretizzare in alcuni fatti, e mi sembra che alcuni di questi fatti stiano maturando e presto ne potremo parlare ufficialmente.
Senatore, noi la ringraziamo particolarmente per il tempo che ci ha dedicato, anche nella sua qualità di presidente della Fondazione Magna Carta, e confidiamo di risentirla, come dire, in momenti migliori per parlare di autentici progetti per il nostro territorio. Grazie ancora.
Grazie a lei.
Zoom. Dentro la notizia.